Bene, il 2021 è finito, potremmo dire meno male, perché insomma presumo che un anno fa, se ci avessero prospettato tutte le varie vicende che abbiamo passato, mi sto rivolgendo soprattutto a livello di Chiesa, non saremmo stati gioiosi. È stato un anno particolarmente difficile, molto particolare. Praticamente tutti siamo stati colpiti da qualcosa che ci ha reso insomma quest'anno faticoso. E ieri è iniziato un nuovo anno ed è sempre diciamo un po' consuetudine per quello che riguarda il mondo avere delle aspettative su ciò che sta per iniziare, avere delle speranze, coltivare insomma delle prospettive che possano essere buone. Speriamo che le difficoltà scompaiano per quello che riguarda il 2022, speriamo che possa essere un anno da vivere in maniera spensierato. Cosa realmente ci dobbiamo aspettare da questo anno, da questo nuovo inizio, che poi in realtà inizio non è se non da un punto di vista simbolico. Certo, quando si è nella difficoltà è abbastanza difficile vedere delle speranze, ma quest'oggi vorrei che noi ci concentrassimo su un passaggio, una situazione nella quale i discepoli di Cristo si trovarono in una situazione molto particolare, in una situazione nella quale umanamente non sembrava esserci una via d'uscita e dove di fronte al futuro si apriva un tempo veramente di grande incertezza. La scrittura ci mostrerà quest'oggi una situazione nel quale un gruppo di uomini si trova di fronte a una grande difficoltà. Eppure, nonostante tutta questa situazione, Gesù è con loro e prospetta loro una grande speranza. Gesù focalizzerà in questa situazione un obiettivo grandioso i cui cuori di questi discepoli devono ambire. E Gesù crea nella mente e nei cuori dei presenti un'immagine di qual è la sua speranza, un'immagine come Davide, abbiamo visto questa mattina, nella sua mente, mentre era nella difficoltà del deserto, prospetta di vedere il Signore. Gesù non prometterà, come vedremo quest'oggi, un cambiamento delle situazioni. Eppure, nonostante tutto, prospetta loro di avere una certezza che la direzione che lui indicherà sarà la via per la felicità. In quelle ore, questi discepoli, ma anche Gesù stesso, sono avvolti nella notte più buia e più cupa che abbiano mai vissuto. Infatti, subito poco tempo dopo, il Signore Gesù verrà tradito, verrà catturato, maltrattato e alla fine crocifisso. In breve tempo, i discepoli di Gesù si troveranno in un grande caos che non si sarebbero mai aspettate. Aspettate, pensate, per seguire Gesù avevano abbandonato tutto e il Signore Gesù aveva appena prospettato loro che se ne sarebbe andato. Il loro amato maestro, che amavano più della loro vita, colui per il quale erano stati disposti a cambiare completamente le loro esistenze, se ne stava andando. E per cui pensate, se fossi stato uno di quegli undici in quel momento, tutto il mondo intorno a te sembrava crollare. E in effetti diciamo che certe preoccupazioni erano già iniziate a suonare nelle loro orecchie. Gesù, nel capitolo 13 del Vangelo di Giovanni, versetto 33, dice: «Figlioli, è per poco che sono ancora con voi. Voi mi cercherete e, come ho detto ai giudei, dove vado io, voi non potete venire». Tutto ciò che Gesù aveva detto loro, in un certo modo aveva sconvolto completamente le loro menti. Erano senza dubbio sconcertati, perplessi, confusi, pieni di ansia. E pensate, quando noi perdiamo una persona cara, pensate che cosa significa una separazione da questa persona. E possiamo immaginare la sensazione da parte di questi discepoli di perdere colui che era perfetto, colui che stare insieme a lui era una comunione così pura e il cui amore era impeccabile e che poteva proteggere, dare una protezione pressoché infinita. Penso che per quegli 11 discepoli quella sera sia stato un momento veramente difficile e di dolore. E così all'inizio del capitolo 14 che vedremo quest'oggi, Gesù anticipa il dolore dei loro cuori per dare un conforto. Quando leggiamo le parole di Gesù nei primi 6 versetti, scopriremo come Gesù si prende cura dei suoi discepoli. Stava Gesù per essere inchiodato a una croce e sapeva che cosa significava quello che lo stava aspettando. Non solo avrebbe dovuto temere della sua vita, delle sofferenze che lo stavano aspettando, ma avrebbe dovuto portare anche i peccati di tutti coloro che di tutto il mondo. Avrebbe dovuto ricevere in quelle ore l'ira di Dio. Sarebbe stato abbandonato dal suo stesso padre e tutti gli uomini lo avrebbero denigrato e deriso. Qualsiasi uomo in quella situazione sarebbe stato in una situazione di agitazione ed è interessante perché Gesù non è concentrato su ciò che lo aspetta, ma ha un atteggiamento diverso. E questi versetti che vedremo oggi diventano il fondamento del loro conforto, non solo per i discepoli in quella sera, ma anche noi a distanza di 2000 anni. E semmai arriviamo al punto della nostra vita in cui pensi di aver esaurito le vie di fuga e non ci sono più posti dove riposare, troveremo in questi 6 versetti una grande speranza. Per cui vi invito ad aprire Giovanni capitolo 14 e leggeremo dall'1 al 6. Gesù, leggiamo, il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado sapete anche la via. Tommaso gli disse, Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo sapere la via? Gesù gli disse, io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Ecco che abbiamo qua Gesù, pienamente divino ma anche pienamente umano, che anticipa il tipo più orribile di esperienza che dovrà sopportare. Però, come detto, sembra indifferente alla sua esperienza e Gesù è completamente assorbito dai bisogni degli undici. Sicuramente gli undici avevano già sentito il peso tremendo degli insegnamenti che Gesù aveva prospettato loro, del fatto che li avrebbe dovuti lasciare e che sarebbe dovuto morire per i peccatori, sebbene non ne avessero compreso la portata. E Gesù si interessa primariamente quella sera delle loro preoccupazioni, delle loro paure, e Giovanni anticipa questa preoccupazione al versetto 1 del capitolo 13, quando dice che Gesù, avendo amato i suoi, li amò fino alla fine. E se c'è un messaggio centrale nelle parole di quest'oggi di Gesù, è che la base del conforto è una fede semplice e fiduciosa. se si è scontenti, preoccupati, ansiosi, perplessi, confusi e comunque in ricerca di pace, il motivo fondamentale è che non c'è una reale fede in quello che si dovrebbe credere. Se ci fidiamo veramente di Cristo, di cosa ci dovremmo preoccupare? Il motivo per cui i discepoli erano così agitati è che dovevano cominciare a concentrarsi sui loro problemi e sembravano non essere in grado di riporre la loro fiducia in ciò che Cristo prospettava. Quindi, in questi versetti, ricorda l'importanza di avere fiducia in Lui. Al versetto 1, Gesù dice: «Il vostro cuore non sia turbato». In pratica sta dicendo: non lasciare che la vostra paura, il vostro timore, in un certo modo, vi rubi la pace. Nell'originale greco suona come un ordine da dire: smetti di avere paura. Gesù sapeva che erano turbati e in effetti tutto quello che Gesù aveva anticipato non poteva lasciarli tranquilli. Erano pienamente convinti che fosse il Messia, ma l'unico concetto del Messia era quello di un conquistatore, un re sovrano e dominante che avrebbe portato benedizioni materiali e risolte ogni tipo di problema. Le loro speranze erano aumentate, ricordate, pochi giorni prima, la domenica precedente, Gesù, entrando a Gerusalemme, era stato in un certo modo incoronato e accolto come un re dalla folla che lo aveva accolto a Gerusalemme gettando rami di palma e lo avevano adorato. Ma durante la settimana invece Gesù cambia registro e incomincia a insegnare il fatto che sarebbe dovuto morire. Come potevano conciliare la messianicità di Gesù col fatto che sarebbe dovuto morire? E di loro che cosa sarebbe successo quando Gesù sarebbe morto? Come detto, avevano abbandonato tutto, lo avevano seguito e ora egli se ne stava andando. Non solo se ne stava andando, ma in un certo modo li avrebbe lasciati in mezzo a un mondo nemico che non solo odiava Gesù, ma odiava anche tutti coloro che lo avevano seguito. Potremmo dire che niente stava andando nel verso giusto. A che serviva un Messia se stava per morire? Perché Gesù ha aumentato le loro speranze per lasciarli poi in mezzo all'odio da parte di altri uomini? Come sarebbero usciti da quella situazione? Da dove sarebbero arrivate le forze e le risorse per far fronte al futuro? Chi li avrebbe aiutati? Inoltre erano stati informati dal Signore stesso che anche tra quel gruppo uno di loro sarebbe stato un traditore, ovviamente noi sappiamo che era Giuda. E anche Pietro, che in apparenza poteva essere il più forte e il più importante dei dodici, lo avrebbe rinnegato quella notte stessa per ben tre volte. Tutto sembrava andare a rotoli in quella notte. Eppure, anche se esitavano, il loro amore per lui non era diminuito. Forse, in mezzo alle loro paure, speravano contro ogni speranza che Gesù avrebbe fatto qualcosa che avrebbe ribaltato la situazione in qualche situazione impossibile. Gesù, che poteva leggere il loro cuore, sapeva esattamente cosa stessero provando e pensando. Era toccato dai loro sentimenti e in un certo modo condivideva i loro dolori e le loro ferite. Gli undici non potevano sentire il dolore di Gesù, ma Gesù poteva sentire il loro. Ed è interessante notare che per tutto il tempo in cui Gesù li conforta, Gesù sapeva che tutti indistintamente lo avrebbero abbandonato quella notte stessa. Ed ecco perciò il buon pastore che si prende cura delle sue pecore e di fronte alla croce cerca di confortare i suoi amici nonostante tutto il momento nel quale loro saranno disperse e abbandonate. Ma quello che Gesù andrà a esporre oggi ci mette di fronte a tre realtà. La prima realtà è che possiamo confidare della sua presenza. Gesù dice: il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. E in questa frase Gesù si mette esattamente allo stesso livello di Dio. In un certo modo sta dicendo: credete in Dio e credete anche in me. E quando Gesù dice di credere in Dio, sappiamo benissimo che loro credevano in un Dio che il Dio della Bibbia è un Dio invisibile. Voleva che credessero allo stesso modo in Lui, anche se non l'avrebbero mai più visto. E in un certo modo Gesù sta dicendo loro: io sarò ancora presente con voi. Voleva che i discepoli capissero che se anche li lasciava fisicamente, la sua presenza sarebbe continuata con loro in maniera spirituale. È vero, se ne sarebbe andato, ma loro avevano e avrebbero sempre avuto in un certo modo accesso a Dio. Deuteronomio, capitolo 31, 6, dice: siate forti e coraggiosi, non temete e non vi spaventate di loro, perché il Signore, il tuo Dio, è colui che cammina con te. Egli non ti lascerà e non ti abbandonerà. La fede nell'onnipresenza di Dio era un principio fondamentale della fede ebraica. Sebbene non avessero mai visto Dio nella sua forma, tutti gli ebrei credevano che Dio fosse sempre presente. La loro storia era prova della sua eterna cura e protezione. Avevano piena fede in un Dio che era invisibile. E mettendosi allo stesso livello di Dio, Gesù esortò i discepoli a fidarsi di Lui anche quando non sarà più fisicamente con loro. Giovanni 14,1 spesso è stato applicato nell'avere una fede salvifica in Gesù, ma qua Gesù riconosce che credevano in Lui. E quindi Gesù sta dicendo quelle parole che dice: continuate a fidarti di me. Continua a fidarti di me proprio come stai confidando in Dio, anche se non sarò più fisicamente visibile. E la fede dei discepoli, in un certo modo, potremmo rappresentarla in quella che fu di Tommaso. Ricordate, dopo la resurrezione, Tommaso aveva saputo della notizia che Gesù era risorto, eppure la sua reazione fu, lo troviamo nel Giovanni capitolo 20, 25, quando dice: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e se non metto la mia mano nel suo costato, io non crederò. Più tardi, proprio Gesù acconsentirà a questa richiesta mostrandosi in maniera corporea. E quando Tommaso lo vedrà di persona, crederà. Gli altri discepoli non erano molto diversi. Credevano a ciò che vedevano e non di più. E se vogliamo, questo è il livello più basso della fede. Giovanni riprese proprio Tommaso dicendo: perché mi hai visto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Quello che stava cercando di far capire era che la sua presenza visibile non era così importante quanto invece avere la piena comprensione della sua presenza spirituale. Gesù sarà sempre presente, lavorerà per gli undici e per la sua Chiesa, anche quando non si può vedere. È un tema che si ripete molto nella Bibbia ed è, se vogliamo focalizzarlo in un unico versetto, potremmo avere la promessa di Gesù in Matteo 28, 20, quando dice: io, ed ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Pietro capirà l'importanza della presenza di Cristo. Infatti scrive nella prima epistola, al capitolo 1, versetto 8, quando dice: benché non l'abbiate visto, voi lo amate, Credendo in Lui, benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa. Ognuno di noi non ha mai visto Gesù, ma non c'è nessuno in esistenza nella quale noi dobbiamo porre più fede. Egli è vivo, Egli è reale, Egli è presente, e anche se non riusciamo a vederlo, ci dobbiamo fidare, siamo chiamati a fidarci di Lui. Viviamo nelle difficoltà, viviamo nei conflitti, nella delusione e nei dolori. E tutti possiamo sperimentare ore di profonda tragedia e tempi di dura prova. Ma Lui è con noi. E qualunque sia il problema, qualunque sia la difficoltà, qualsiasi sia l'ansia, la perplessità, dobbiamo semplicemente ricordarci che il Signore è presente. E in un certo modo è meglio che sia invisibile, perché nel tempo che era visibile poteva essere solo in un posto, mentre quando è invisibile è ovunque. È disponibile per tutti i credenti, ovunque e sempre. Perciò possiamo fidarci della sua presenza. Ma le parole del passo di oggi ci mostrano anche che ci possiamo fidare delle sue promesse. Al versetto 2 leggiamo: nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che vado a prepararvi un luogo. Oltre a cercare di portare pace nei loro cuori, Gesù fa una meravigliosa promessa. Questa frase è così piena di significato. Voleva che sapessero che il fatto che lui se ne stava andando via non è che li stava abbandonando. Avevano molti presupposti e idee sbagliate che dovevano essere corrette, ma la loro speranza dell'eternità in un paradiso con lui ovviamente era radicato nel cuore dei discepoli. Avevano creduto che il Messia sarebbe stato sì un re conquistatore, e Gesù aveva però insegnato che prima doveva essere un servo sofferente. Ora voleva rassicurarli che la loro attesa dell'eternità, il suo regno, non è una vana speranza. La sua partenza infatti sarebbe servita per uno scopo preciso, per portare a compimento un'opera grandiosa durante quel tempo nel quale lui non sarebbe più stato con loro. Dice: vado a prepararvi un posto. Notiamo come Gesù conforta i discepoli. Si resero conto per la prima volta del motivo per cui se ne stava andando. Non era un ripensamento del suo ministero. Gesù non aveva intenzione di scappare dalla situazione, o andava a preparare un luogo per loro. Ed è importante notare che si riferisce al cielo, al paradiso, definendolo la casa del Padre mio. Il nome preferito per Gesù, da Gesù per Dio, era il Padre mio. Gesù, che aveva abitato per sempre nel seno del Padre, si era fatto uomo per rivelare il Padre e ciò che era il Padre nella sua essenza. Ora sarebbe stato glorificato dalla morte e sarebbe tornato di nuovo alla piena gloria con il Padre nella casa di suo Padre. Nel Nuovo Testamento troviamo molte definizioni del paradiso. Viene chiamato un paese, una città, un regno, ma l'espressione più bella e più intima che possiamo trovare è quella: la casa del Padre mio. E penso a quando ero bambino, che andavo magari in ferie e in qualche luogo bello, una cosa bella era ritornare a casa. E anche dopo che sono cresciuto era sempre bello ritornare a casa propria. Penso che tutti noi lo sperimentiamo, siamo spesso contenti di fare delle ferie, ma ritornare a casa, ritornare in un luogo che è proprio, ci fa stare bene. E così, ripensando, quando tornavo a casa di mio padre, Era bello perché ero benvenuto, ero accettato, ero un luogo dove posso essere me stesso. Posso semplicemente entrare e mettermi a mio agio. E la sua casa è tanto quanto la mia. E il paradiso è così. Andare in paradiso non sarà come entrare in un grandissimo palazzo gigantesco e sconosciuto. Sarà come tornare a casa. È la casa di nostro Padre, nella quale noi siamo residenti e non siamo degli ospiti. È una casa dove noi non ci sentiremo a disagio. È una casa come casa non è mai stata. E Gesù dice: nella casa di mio Padre ci sono molte dimore. E nella cultura di Gesù, quando un figlio si sposava, generalmente non lasciava proprio la casa di suo padre. Generalmente a fianco della casa del padre si costruiva un'ala nuova dove lui avrebbe accolto la sua sposa e avrebbe portato avanti la sua famiglia, ma in un certo modo la famiglia rimaneva sempre unita. Questo è il tipo di disposizione alla quale Gesù si riferisce in questo passo. Una dimora che racchiude l'intera famiglia di Dio. Dimoreremo con Dio e non lontani da Lui. Avremo la stessa residenza. E ci sarà spazio per tutti, non ci sarà nessun posto vuoto o lontano. Apocalisse 21:16 dice che, avendo questa visione di questo paradiso, dice, e della Gerusalemme celeste, dice che la città era quadrata e la sua lunghezza era uguale alla larghezza. Egli misurò la città con la canna ed era di 12.000 stadi. La lunghezza, la larghezza e l'altezza erano uguali. Sapete cosa corrispondono 12.000 stadi? La distanza che c'è da Milano a Mosca, che sono 2.000, più di 2.000 chilometri. 2.000 chilometri in lunghezza, in larghezza e in altezza. Potete pensare a che vastità sia questo luogo. E il paradiso non solo è un luogo grande, ma la vera bellezza è che in questo luogo la comunione con Dio sarà totale. Sempre in Apocalisse capitolo 21 versetti 2-3, Giovanni scrive: e vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. E guardate che bellezza. Egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Dio è lì tra il suo popolo che dimora con loro in una comunione perfetta, ininterrotta e senza ostacoli. E Giovanni prosegue in questa visione, dice il versetto 4: egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. In un certo modo Dio si prenderà cura di tutte le ferite, di tutti i bisogni nella sua casa. Non ci sarà più nessuno che avrà qualche bisogno di nulla. Non mancherà nulla e nessuna emozione sarà negativa. Pensate che meraviglia il Signore Gesù sta promettendo. Il Padre è lì, Gesù è lì, la nostra casa è lì. E a volte dovremmo chiederci cosa facciamo su questa terra, avendo una prospettiva così meravigliosa. Il paradiso è un luogo indescrivibilmente bello e glorioso. Immagina come potrà essere. Gesù che ha creato l'universo in una settimana e 2.000 anni che sta costruendo questo luogo. E Apocalisse ci dà un'immagine, ancora una volta parliamo di immagini, della meraviglia di questa città. Dice che le mura erano costruite con diaspro e la città era d'oro puro, simile a terzo cristallo. I fondamenti delle mura della città erano adorni di ogni specie di pietre preziose. Il primo fondamento era di Diaspro, il secondo di Zaffiro, il terzo di Calcedonio, e va avanti con una descrizione di pietre meravigliose. Avete mai visto le pietre? Meravigliose, non solo le donne rimangono estasiate, ma quando vedete un diamante io rimango colpito da tutte le sfumature di colore che dà. E Giovanni dice: nella città non vidi alcun tempio, perché il Signore Dio Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. La città non ha bisogno di sole né di luna che le illumini, perché la gloria di Dio la illumina e l'Agnello è la sua lampada. Immagina la luce più pura e brillante che lampeggia attraverso queste pietre così belle. Le porte, dice, che non saranno mai chiuse, perché nulla di contaminato, di pericoloso potrà entrare. Quale città, quale luogo sarà? Oro trasparenti, pareti di diamanti e una luce della gloria dell'Agnello che formano uno spettacolo che non possiamo minimamente immaginare. E Gesù lo sta preparando per i suoi. Gesù dice: se non fosse stato così, ve l'avrei detto. Sta dicendo: fidatevi delle mie promesse, io ho sempre detto la verità. E al versetto 3 del nostro passo dice che quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Quale rassicurazione deve essere stata per quei discepoli spaventati in quella notte? Così come se ne stava andando, Gesù promette che sarebbe tornato di nuovo, di persona, per riceverli in quel luogo in cui lui stava lavorando e che stava preparando per loro. Possiamo avere piena fiducia che Gesù tornerà, anche se non sappiamo quando. E in effetti Gesù è più ansioso di noi di vivere quel momento. In Giovanni capitolo 17 versetto 24 dice: Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data. Gesù vuole così tanto la nostra presenza, molto di più di quanto noi vogliamo la sua. Gesù l'ha promesso ai suoi e quella promessa vale anche per noi quest'oggi. Ma infine, possiamo non solo fidarci delle sue promesse, ma possiamo fidarci della sua opera. Gesù sta tornando. Questo è un argomento che è sempre stato sulla bocca di cristiani tutto il mondo. Lo è sempre stato, anche se oggi stiamo vivendo un tempo particolare nel quale sembra possibile una sua venuta. E chissà se lo farà entro questo anno. Ma anche se non lo farà, sappiamo che un giorno tornerà, perché lui lo desidera. E i discepoli dovettero essere quella sera molto sconcertati quando Gesù, dopo aver detto che sarebbe partito, disse: e del luogo dove io vado sapete anche la via. Fino a quel momento avevano completamente resistito all'idea che lui dovesse morire e adesso perdono ogni certezza. Così Tommaso chiese: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo sapere la via? Tommaso stava dicendo: la nostra conoscenza si ferma al nostro mondo terreno, si ferma fino a dove prima della morte. Come possiamo andare al Padre quando noi moriremo? Non lo sappiamo, non abbiamo una mappa su come arrivare al Padre dopo la nostra morte. E quello che Tommaso chiede è una buona domanda. E Gesù risponde: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. In altre parole, dice: non hai bisogno di sapere come arrivare, perché verrò io a prenderti. Ed è una bella riaffermazione delle sue promesse. Io non so se vi è mai capitato di chiedere informazioni su recarvi in qualche luogo difficile, e a volte le indicazioni che ci vengono date sono così difficili che personalmente mi perdo già dopo la seconda o terza indicazione. E la cosa che mi aspetto in quei momenti è che qualcuno mi dica: dai, vengo io con te e ti porto lì. Questo è ciò che fa Gesù. Non ci indica la direzione verso la casa del Padre, perché lui stesso ci porterà. Ecco perché la morte per il cristiano è un'esperienza così gloriosa. Sia che moriamo, ossia che egli ci accompagnerà nel rapimento, sappiamo di confidare in lui per portarci nella casa del Padre. Fidati di me, dice Gesù. Non hai bisogno di nessuna mappa. Io sono la via, la verità e la vita. Io sono la via al Padre, io sono la verità sia in questo mondo che nel mondo a venire. Io sono la vita che durerà in eterno. Cristo è tutto ciò di cui un uomo ha bisogno. Tutto ciò che Adamo ha perso lo possiamo riguadagnare in Cristo. Possiamo fidarci perciò della sua presenza, delle sue promesse e della sua opera, perché egli è la via, la verità e la vita. E non conosciamo un conforto più grande al mondo di questo. Il Salmo 73:25 dice: chi ho in cielo fuori di te, e sulla terra non desidero che te. La mia carne e il mio cuore possono venir meno, ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte di eredità in eterno. Il desiderio di essere alla presenza di Dio è nel cuore dei credenti. Infatti, come dice Gesù nel Sermone sul Monte, parlando delle abitudini, delle beatitudini, dice che i puri di cuore un giorno vedranno Dio. Quel desiderio di vedere Dio, di essere alla sua presenza, di godere di Dio per sempre, di quel desiderio che non c'è nulla al mondo che possa soddisfare, deve essere nel cuore del credente. Oggi però viviamo in un grande pericolo. Viviamo in una società di gratificazione immediata, di comfort e di indulgenza. E la Chiesa è diventata mondana. E ciò è evidenziato dalla mancanza di interesse per il paradiso. Possiamo essere più intenzionati ad accumulare tesori in terra che in cielo. Possiamo essere più preoccupati delle vicende terrene che del paradiso. E molti cristiani sacrificano la benedizione eterna della gloria sull'altare della gratificazione temporale. Non si parla più molto del paradiso, perché in realtà forse non ci interessa così molto. E poiché i credenti non hanno il paradiso in mente, si sprecano le vite, si ostacola il potere della Chiesa e veniamo consumati da cose che svaniranno. La verità però è un'altra. Paolo, scrivendo ai Filippesi, dice: quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore Gesù Cristo il Signore, che trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendola conforme al corpo della sua gloria, mediante il potere che egli ha di sottomettere a sé ogni cosa. Vedete, tutto ciò che è connesso alla nostra vita spirituale e al nostro destino è in quel luogo, in paradiso. Tutto è lì, Dio, Gesù e lo Spirito Santo. I nostri compagni di fede saranno lì. Il nostro futuro, la nostra eredità, la nostra casa, la nostra cittadinanza, la nostra ricompensa e il nostro tesoro è lì. Romani 13:11 dice: adesso la salvezza ci è più vicina di quando credemmo. Cercheremo di aggrapparci a questa vita? L'autore di Ecclesiaste scrive: il giorno della morte è meglio del giorno della nascita. E anche se non lo intendeva nel senso del paradiso, aveva una ragione per dire questo, perché il giorno della morte è migliore del giorno della propria nascita. Perché è meglio morire che nascere, perché morire per un credente è entrare in un luogo migliore di quello che ci introduce la nascita. L'Apostolo Paolo l'aveva compreso. In Filippesi 1:21 scrive: infatti per me il vivere è Cristo e il morire guadagno. E al versetto 23 dice: sono stretto da due lati, da una parte ho il desiderio di partire, di essere con Cristo, perché è molto meglio. La ragione per cui dovremmo desiderare il paradiso è perché Dio è lì. E che abbiamo in cielo se non Lui? E cosa desideriamo sulla terra se non Lui? Dovrebbe essere il nostro affetto supremo, il nostro amore e il nostro desiderio più grande. E se Lui è in paradiso, allora il paradiso è il luogo in cui desideriamo essere. Giovanni nella prima epistola scrive: «Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è». Quindi dobbiamo avere questo desiderio per questo luogo. Quest'oggi questo passo ci indica che quando parliamo del paradiso non stiamo parlando di un premio, stiamo parlando di qualcosa di implicazioni immense su come dobbiamo vivere le nostre vite. Stiamo parlando di qualcosa che dovrebbe darci una grande convinzione nella vita di tutti i giorni. E la mia preghiera quest'oggi, per questo 2022, è che questo passo, quest'oggi, possa riaccendere il fuoco in ogni cuore, il fuoco per un luogo di gloria che ci sta attendendo. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti questa mattina perché abbiamo avuto modo di aprire la Tua parola. Signore, una parola che ci mostra una speranza certa, meravigliosa, che la nostra immaginazione non può minimamente intuire. Sicuramente sarà meglio di quello che possiamo lontanamente immaginare. E possiamo contare questo, Signore, solo e esclusivamente per Cristo. Cristo che ha pagato per il nostro peccato e che ci spalanca a questa speranza di questo luogo che sta preparando fino al giorno del suo ritorno. Signore, che i nostri cuori oggi possano nutrirsi di questa speranza, così come è stata vitale per quella sera per affrontare le difficoltà della vita per gli 11 discepoli, così per noi, Signore, nella quale, Signore, sappiamo che in questa terra avremo molte altre sfide, Signore, da affrontare, molte altre difficoltà. Signore, che questa speranza eterna di essere un giorno nella casa del Padre nostro ci possa aiutare ad avere gli occhi indirizzati verso di Te. Grazie, Signore, per questo, in Cristo Gesù. Amen.